Se volete vi posso anche mettere le slide in base a quello di cui parlate. No, lo dico seriamente perché magari c'è scritto. Non sto scherzando.
Mi sentite? Scusate, ho sempre problemi con questo microfono, accenderlo. Intanto buonasera a tutti e a tutte. Io volevo fare un piccolo inciso a titolo personale, poi interverrà il capogruppo sul bilancio, approfittando appunto della presenza del dirigente dottor Benedetti. Il bilancio che oggi siamo chiamati a esaminare e approvare non è soltanto un documento contabile, ma rappresenta in modo concreto le scelte politiche e le priorità che questa amministrazione intende perseguire per il comune di Bagno Arripoli. Sono consapevole delle difficoltà del contesto economico generale, dei tagli, dei vincoli sempre più stringenti che gravano sui bilanci degli enti locali. In questo quadro riconosco l'impegno nel garantire la continuità dei servizi essenziali, nel mantenere attenzione verso il sociale, la scuola, il territorio e la qualità della vita dei nostri cittadini. Proprio perché il bilancio è uno strumento politico nel senso più ampio del termine, io ritengo importante affiancare alla gestione dell'ordinario anche una riflessione sul futuro e sul rapporto tra le istituzioni e la comunità. Per questo io ho un auspicio che un giorno anche il Comune di Bagno Arripoli possa valutare la possibilità di destinare in modo graduale e sostenibile anche una piccola parte del proprio bilancio al bilancio partecipativo. Non si tratterebbe di una scelta meramente simbolica, ma di un segnale concreto di apertura e di fiducia nei confronti dei cittadini. Anche una quota limitata potrebbe contribuire a rafforzare la partecipazione, valorizzare le energie presenti sul territorio e avvicinare le persone alle decisioni pubbliche. Il bilancio partecipativo non sostituisce il ruolo dell'amministrazione né quello di questo Consiglio, ma può affiancarli rendendo più solido il legame tra chi amministra e chi vive quotidianamente questo Comune. Sono ovviamente consapevole che oggi possano non esserci ancora tutte le condizioni per avviare un percorso di questo tipo, ma credo che iniziare a porre il tema all'attenzione di quest'Aula possa rappresentare un primo passo importante. Con questo spirito io affronto appunto e ascolterò il dibattito sul bilancio con senso di responsabilità, rispetto dei vincoli esistenti e con lo sguardo rivolto a una comunità sempre più consapevole, coinvolta e partecipe. Grazie.
Grazie consigliera. Allora, lascio la parola prima alle opposizioni e poi a Stinchi che mi ha detto appunto farà poi la dichiarazione. Prego consigliera Redini.
Grazie. Ma direi che è stato interessante ascoltare l'esposizione da parte del sindaco. Non mi ricordavo che ci fossero le slide l'anno scorso.
Pensavo fosse più semplice per seguire.
Va bene. Diciamo che dal nostro punto di vista siamo un po' un'altra campana, cioè diamo un'altra lettura rispetto alle cose che sono state raccontate molto bene, che insomma alcune delle quali sono anche da apprezzare. Io sono molto contenta quando arriviamo al Consiglio di approvazione del DUP e del bilancio di previsione, perché questa è la parte in cui si arriva a fare la parte dell'anno in cui si arrivano a fare dei bilanci. In genere uno lo fa dell'anno appena trascorso, le pubbliche amministrazioni invece li fanno guardando agli anni futuri. E fra le altre cose, mi pare di averlo già detto, ma l'introduzione ai bilanci di previsione e all'uguaglianza fiscale sono un lascito del sistema napoleonico nella finanza locale e aiutano i comuni a pianificare e ad avere una corretta gestione amministrativa con lo scopo di realizzare il benessere della nostra comunità. E insieme al bilancio, il DUP è proprio l'atto centrale della programmazione politica e necessariamente, come ci ha indicato anche l'assessore Nocentini, della programmazione economica e della sostenibilità economica e finanziaria per realizzare la programmazione politica. ed è sicuramente, almeno dal mio punto di vista, il documento più interessante da esaminare. Partiamo da una base importante che è stata già indicata dal sindaco, ma che voglio evidenziare, cioè non si incrementano le tasse comunali in questo previsionale. Diciamo perché forse anche perché i nostri tributi sono comunque, prevedono comunque aliquote fra le più alte, ed è così già da tanto tempo. La nostra aliquota ordinaria IMU è attualmente fissata all'1,06%, al 10,6 per mille, come a Firenze, mentre ho trovato un altro comune più o meno della stessa nostra popolazione, Figline in Cisa Valdarno, è allo 0,92. Altrove fanno delle scelte diverse, prendo Calenzano per esempio. Per favorire la transizione energetica sono previste agevolazioni per i proprietari di immobili che hanno realizzato impianti fotovoltaici, con riduzione dello 0,2 per mille sull'IMU per chi realizza fino al 20% di superficie di pannelli e sopra questa percentuale dello 0,5% per mille. Qui da noi non ci sono. Magari, ecco, il nostro gruppo avrebbe in qualche modo cercato di valutarne quantomeno la fattibilità, diciamo, economica. Poi fra le entrate, è recente, ce lo ricordiamo tutti, c'è il regalo fatto da questa maggioranza, cioè che la Tari sparisce, perché noi delegheremo ogni aspetto del servizio ad Alia Multiutility Plures, e quindi questo servizio diventa, diciamo, una tariffa che riscuoterà direttamente la società da ogni singolo utente, sia domestico sia non domestico. Però ricordiamoci che abbiamo comunque da recuperarla, sia l'IMU sia la Tari non pagate. Nel 2026 si stima un gettito da recupero evasione di 1.820.000 euro, in linea con i dati del bilancio assestato 2025, cioè noi non mettiamo più da parte quelle somme a copertura del rischio insoluto Tari, che lo scorso anno, a fronte di un impegno economico che il Comune aveva per aver già pagato il servizio di 7.300.000 euro, erano 950.000 euro, che non sono pochi. Ma vale sempre la stessa domanda: ma chi le paga le tasse a Bagnaripoli? È così fisiologico avere questa percentuale di morosità su alcuni, abbiamo citato due, ma sono anche altri tributi che mettiamo, sui quali accantoniamo l'FCDE. Ci sono amministrazioni, ad esempio, che hanno potenziato l'ufficio tributi proprio per far fronte alla mancata riscossione. E poi per la difficoltà a riscuotere, ci vogliamo davvero, in questo caso parlo di Tari, ci vogliamo davvero spogliare del controllo per un servizio pubblico essenziale come è quello di raccolta e smaltimento rifiuti? Andiamo a un'altra entrata importante, una voce di entrata importante per il nostro comune, l'addizionale comunale IRPEF. Noi ce l'abbiamo nella misura unica dello 0,8 con una fascia di esenzione fissata a 7.500 euro. Ecco, ci sono altri comuni che fanno scelte molto diverse. A Firenze è allo 0,2 con una fascia di esenzione per redditi imponibili fino a 25.000 euro. A Sesto, Calenzano ed altri comuni l'aliquota è progressiva. Cioè si parte dallo 0,65% a scaglioni di reddito e si arriva allo 0,8% da applicarsi ai redditi imponibili superiori a 50.000 euro, per esempio. Così per dire, si possono fare altre scelte, almeno se ne può valutare la fattibilità, visto che diciamo che dovremmo andare verso una progressività fiscale. Passiamo ai contributi agli investimenti, che sono una voce di entrata importante nel nostro comune. Qui diciamo che sono quelli della regione Toscana sul programma FESR 2021-2027 per Rigenera Sorgane, E noi, se non troveremo, diciamo, altrove queste somme, siamo obbligati ad indebitarci per altri 800.000 euro per cofinanziare un progetto di cui ancora pochi, non sicuramente noi consiglieri, perché è da tempo che chiedo la programmazione, approfitto, lo ribadisco, al consigliere Orsini, la programmazione di una commissione seconda per esaminare questo progetto, cioè ancora in pochi sanno di che si tratta, di tutti i subprogetti contenuti in Rigenera Sorgane. Anzi, io vorrei sapere i 676.000 euro per opere per la fruizione e attrezzature per il parco di Ripoli sul 2027 esattamente a cosa si riferiscano. In più, sempre fra i potenziali contributi, abbiamo i finanziamenti del Ministero dell'Interno. Per questi, cioè per quelle opere importanti come sostegno di Via della Croce, di Via Fratelli Orsi, di Via di Vacciano, il consolidamento del ponticino all'Antella e soprattutto per l'adeguamento sismico della Redi, nonché auditorium, non c'è un piano B se non dovesse arrivare il finanziamento statale. Quindi teniamo incrociate le dita. Fra l'altro, dobbiamo anche dirlo, c'è l'incognita della dimensione del nostro comune che ha partecipato a questo bando di finanziamento, ma causa la decrescita demografica, per poche unità non raggiungiamo i 25.000 abitanti. Andando avanti, ci sono i proventi da permessi di costruire. Nell'annualità 2026 la quota di proventi ammonta, lo abbiamo ricordato, a circa 1.200.000 euro, che ci servono praticamente per tutta la manutenzione ordinaria, dagli edifici pubblici alle scuole ai cimiteri. E tutte le altre imposte, da quella di soggiorno ai proventi dei parcheggi a pagamento, con cui finanziamo e ci mettiamo sempre la stessa cifra, 380.000 euro, il trasporto pubblico locale, sempre con la stessa cifra e sempre con gli stessi disservizi, fra l'altro, e su questo tema torneremo ai prossimi consigli comunali con atti ad hoc, perché non si può chiedere di aspettare che entri in esercizio la tranvia. Ci abbiamo il milione di gettito stimato delle multe, abbiamo i 290.000 euro delle tariffe per, diciamo, le operazioni di cremazione delle salme. E tutte queste entrate a cosa ci servono? Al soddisfacimento dei bisogni della nostra collettività. Vorrei segnalare alcune poste fra le spese. Sono in aumento, e questo è un punto che è emerso in modo interessante dall'esposizione del sindaco, le spese per la manutenzione del verde urbano. Allora, e qui, sindaco, non abbiamo ancora citato il verde della collina della rievocazione, che ancora non abbiamo acquisito a patrimonio. Intanto mi viene da sorridere, sindaco, quando dice Parco della Piana, perché per noi il Parco della Piana è quello della Piana Fiorentina che tanti sindaci stanno difendendo dal progetto dell'ampliamento dell'aeroporto di Peretola, che il sindaco invece condivide. Ma la domanda è, sindaco, meno cemento più aree verdi, ma che le aree verdi si riproducono? Quelle erano e quelle, diciamo così, se non, non è che le previsioni urbanistiche possano aumentare, sono quelle che già sono state approvate dallo scorso Consiglio Comunale, quindi il cemento c'è e continua ad esserci, non abbiamo fatto ancora varianti urbanistiche, sindaco. Un altro dato interessante, sul 2025 erano stati previsti 99.925 euro per il fondo rischi spese legali e 553.585 sul fondo rischi contenzioso. Mentre, diciamolo, che mettiamo nella previsione 2026, fondo rischi per spese legali più che raddoppiato, 210.505 euro. Fondo rischi contenzioso quasi 200.000 euro in più, 738.885. siamo un comune che va incontro, che sa di andare incontro a questo tipo di fattispecie. Ma guardiamo alla spesa per missioni, ossia secondo la classificazione funzionale e quegli obiettivi operativi che sono contenuti nel mandato del sindaco. Non le analizzo tutte, ne ho soltanto alcune. Un capitolo importante è la missione 12, quella sulle spese delle politiche sociali. È già stato detto l'aumento della spesa per trasferimenti al Consorzio della Società della Salute, perché tutte le spese relative a questo comparto sono computate direttamente al Consorzio della SDS. E su tutta la missione si passa, ma l'abbiamo già detto, insomma, ai 4 milioni. Noi questo lo apprezziamo molto, Sindaco, e faremmo altrettanto se fossimo al governo di Bagno a Ripoli, perché questa missione contiene la garanzia dei diritti sociali, tanti progetti, il co-housing, cioè l'intervento a Tegolaia per gli anziani, la gestione del patrimonio ERP, le iniziative sulla disabilità e sulle fragilità, come il durante e il dopo di noi, e contiene anche il PEBA, il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. E ora vedo che è impegnato l'assessore Petruzzi, mi veniva una domanda retorica: che fine ha fatto il PEBA? Perché è da un po' che ne abbiamo perso le tracce. Se guardiamo dentro alla missione 9, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e del territorio, vediamo che nel programma associato difesa del suolo, ossia quello delle misure contro il dissesto idrogeologico e di riduzione del rischio idraulico, ci mettiamo 1.257.000 sul 2026 e 27.000 previsionali sul 27 e sul 28, cifre che si tengono con quelle della missione 11, protezione civile, dove la cifra comunque messa in previsione si abbassa, Sindaco, passando dai 233.834 euro sul 2025 ai 165.739. E sempre nella missione 9 è inclusa la previsione, ce lo scrivete, della messa in sicurezza del cimitero di San Martino, che ancora stiamo aspettando. Ma veniamo alle grandi opere. Ora mi dispiace, Sindaco, mi sono persa l'inaugurazione della variante del primo lotto. E, diciamo che quella che manca è la sistemazione del nodo di Ponte a Niccheri, ma almeno l'infrastruttura stradale è stata completata ed inaugurata. Sappiamo che saranno seguiti attentamente i lavori al secondo lotto. Io invece vorrei evidenziare che la parte del DUP dedicata alla terza corsia della 1 è un copia e incolla di quella dell'anno scorso, cioè rimangono identici gli stessi nodi. I monitoraggi post opera sul rumore, i cui esiti i cittadini stanno ancora aspettando. Allora, a fine giugno, primi luglio di quest'anno, la Tecne, società di ASPI, ha installato le centraline là dove erano stati rilevati e segnalati livelli alti di inquinamento acustico da parte di residenti, ed avevano detto che nel giro di due mesi e mezzo, si sarebbero potuti avere i risultati delle rilevazioni. Ad oggi i cittadini sono venuti a sapere che i fonometri con i dati sono già stati consegnati ad ARPAT e che ancora devono essere processati. Ma noi come comune non si può fare di più? Cioè, come comune, come amministrazione pubblica, ci vogliamo stare dalla parte dei cittadini che stanno subendo e continuano a subire gli impatti di quest'opera? E non è una domanda retorica. La copertura a verde. Ora sentiamo dal sindaco che è in corso questa convenzione in cui, diciamo così, cancelliamo, eliminiamo future previsioni di sistemazioni sul tetto, ci prendiamo una parte di somme e ci pensiamo noi. Ora il sindaco ci dice, con una, diciamo, apertura, una partecipazione a quello che dovrebbe essere installato su questo tetto. Non l'ha scritto, ma ne prendiamo atto, lo ha detto ufficialmente, bene, perché diciamo noi è tanto che abbiamo proposto un parco fotovoltaico sopra quella galleria. Ricordiamoci poi che avete messo nel DUP, nella missione 5, l'intervento di messa in sicurezza della copertura e il risanamento dell'umidità per l'oratorio, non la facciata, sindaco, il tetto. Quindi speriamo che alla fine della previsione, cioè nel 2028, sia sistemato. Un'ultima domanda, poi chiudo con l'esame delle missioni e aggiungo le considerazioni politiche. Sulla missione 6 non si capisce perché la progettazione, esecuzione lavori, certificato regolare esecuzione e messa in esercizio dei nuovi spogliatoi dell'impianto Pazzagli passino da una previsione di 165.000 euro l'anno scorso a 700.000 in questo previsionale. Magari se ci date qualche indicazione di cosa viene fatto al Pazzagli, benissimo, un impianto sportivo comunale di proprietà in patrimonio comunale, però ecco, per capire. E poi troviamo, e questo ci fa piacere, anche l'indicazione per intervenire su Via Vicchio e Paterno, là dove c'è la frana risalente che avevamo a suo tempo segnalato, e di questo non possiamo che rallegrarci. Allora, ora c'è, alla fine di questo esame, c'è un giudizio politico da dare su questi documenti. Tecnicamente li abbiamo analizzati, penso ce ne possiate dare atto. Politicamente abbiamo da dare un giudizio sulle scelte politiche, su quelle che ci sono e su quelle che non ci sono. Non ci sono passi per cambiare direzione, tasse non progressive, nessun cambio sulle nuove costruzioni con consumo di suolo, nessun impegno verso la transizione energetica. Si finiscono le opere iniziate da altri, e questo comunque l'avremmo dovuto fare anche noi se fossimo stati al governo di Bagnarripoli, ma senza quei controlli che tanti cittadini reclamano. Penso, per la variante alla Chiantigiana, al nodo di Ponte Annicchieri e Ponte Ema, senza incontri pubblici che spieghino, che portino a conoscenza e che segnino dei momenti di ascolto e soprattutto di confronto, perché l'opera pubblica si inserisca al meglio, con minori impatti, nel luogo e nel contesto in cui viene realizzata. Qui dentro c'è la scelta del passaggio a TARIC, con quelle modalità e metodo che, prima ancora che nel merito, sono la cifra di questa amministrazione. Si fa così perché lo diciamo noi, perché sappiamo noi che va bene, ma poi neppure lo sapete spiegare con chiarezza ai cittadini. E parlo sempre dell'articolo 16 del regolamento. Sempre dentro questi documenti c'è l'adesione a multi-utility, che poi prelude alla costituzione di una nuova holding pubblica, holding toscana, in cui conferire le partecipazioni azionarie nostre e degli altri soci pubblici, anche in considerazione della successiva quotazione in borsa. Perché, nonostante vari annunci, continuate a lasciare scritto, anche in delibera, che questo step è previsto nel progetto multi-utility, mentre noi siamo fortemente contrari a questo progetto e fortemente impegnati nella direzione di sottrarre le logiche finanziarie e speculative i beni pubblici, come l'acqua, così come servizi pubblici essenziali, qual è quello della raccolta e smaltimento rifiuti. Infine, io ho apprezzato l'intervento della consigliera Franchini, perché è da tempo che lo vado ripetendo a ogni bilancio di previsione, di fare dei passi timidi, non lunghissimi, per provare a introdurre il bilancio partecipato. Il sindaco lo sa, l'hanno fatto anche a Rignano, con piccoli progetti proposti e scelti dalla cittadinanza. Non chiediamo grandi cose, sindaco, processi partecipativi strutturati, ma occasioni di relazione che vadano oltre i video, che sono dei monologhi dove non c'è il confronto. E vi prego, un po' di onestà intellettuale, non ci venite a dire che ci sarà partecipazione con la consulta delle frazioni, perché il nostro timore è che si sviliscano ulteriormente i momenti pubblici che già sono contati, ma che si azzerino del tutto. Concludo dicendo che la democrazia, il confronto, sono faticosi. Magari fanno cambiare idea, magari. Mostrano che certe cose si potrebbero migliorare, ma serve ci sia la disponibilità e l'umiltà per ascoltare e crescere insieme alla propria comunità. Noi cominceremo proprio da questi primi passi. Grazie.
Grazie, consigliera. Allora, continuiamo con gli eventuali interventi. Prego, consigliera Giannini.
Buonasera a tutti. Io sarò molto più breve perché la consigliera Redini ha già analizzato molto analiticamente e pedissequamente tutti i punti. Quindi diciamo che mi concentrerò esclusivamente su quelle che sono le motivazioni per cui il gruppo di Fratelli d'Italia quest'anno deciderà di non dare il voto favorevole per l'approvazione del... Allora, lo scorso anno noi abbiamo dato un voto favorevole perché naturalmente abbiamo detto che la nostra non è un'opposizione di principio fine a se stessa, ma un'opposizione costruttiva, e quindi abbiamo voluto dare fiducia in un certo qual modo alla maggioranza. Però abbiamo visto che questa fiducia poi alla fine è stata disattesa, soprattutto per quello che è successo nell'ultimo consiglio regionale, nell'ultimo consiglio comunale, dove sostanzialmente è stata approvata la delibera per il passaggio da Tari a Tarik, disattendendo anche il fatto che ci sono state più di 2000 firme di cittadini che sono state raccolte, che fuori da questo consiglio comunale c'erano comunque dei cittadini che stavano manifestando e stavano chiedendo sostanzialmente di essere ascoltati, solamente per avere un posticipo della discussione di questa delibera, anche per poter valutare se c'erano delle alternative possibili che avrebbero in qualche modo potuto ascoltare quelle che erano queste rimostranze da parte dei cittadini, sostanzialmente perché non è stato ben spiegato anche le modalità con cui poi verrà applicato questo tributo. Ci sono state delle discussioni che sono già state portate alla luce nel precedente Consiglio, che hanno messo in evidenza le criticità, a giudizio anche del nostro gruppo di Fratelli d'Italia, criticità anche sul piano legale di questo, perché a nostro parere non ci sarebbero neanche i presupposti per l'applicazione. Quello che ci ha più indispettito di questo fatto è che comunque è stata completamente disattesa anche la nostra richiesta di rimandare anche la discussione ad un momento in cui si potevano valutare anche delle scelte, come ha messo in evidenza la consigliera Redini, che avrebbero potuto in questo modo gravare meno sulle tasche dei cittadini. Spogliare il comune di Bagnarripoli di un servizio pubblico essenziale come la gestione dei rifiuti e di mandarla completamente ad Alia Multiutility Plures vuol dire sostanzialmente non ascoltare quelle che sono poi le istanze dei cittadini, che poi saranno quelli che naturalmente andranno a pagare di più, perché noi abbiamo visto che i comuni che hanno già aderito al passaggio a Tares hanno visto incrementare la spesa per questi tributi di ben un terzo nelle tasche dei cittadini. Alia Multiutility segue le logiche del profitto, non segue certo la logica poi di venire incontro ai cittadini. Il Comune dice che beneficerà di un alleggerimento dell'accantonamento al fondo di dubbia esigibilità perché ci sarà un risparmio di 800.000 euro. Beh, questo forse potrebbe essere negli anni a venire, però naturalmente non certo per il 2026, perché naturalmente il passaggio a tariffa corrispettiva ci sarà dal 1 gennaio e quindi già ancora per l'anno in corso il Comune si dovrà preoccupare di recuperare quelle che sono state le tariffe che non sono state corrisposte nel 2025. Ci sono poi tutta una serie di criticità che sono già state messe bene in evidenza dalla consigliera Redini, cioè tasse non progressive, l'IMU troppo alta, l'IRPEF con un'aliquota troppo alta, non si incentiva il passaggio alla transizione energetica e soprattutto diciamo, quello che ci mette anche in allarma è che c'è un eccessivo sfruttamento del suolo. Questo l'aveva messo in evidenza anche il consigliere Barbarossa durante la commissione consigliare che si è tenuta, la prima commissione nella seduta del 19 dicembre, mettendo in evidenza come ci siano i permessi a costruire e le sanzioni, la previsione sono di 1.200.000 euro, questo 1.200.000 euro vuol dire sostanzialmente che queste opere di urbanizzazione per i permessi a costruire prevederanno sostanzialmente una maggiore cementificazione e questo spaventa perché sostanzialmente Bagnarripoli ha un territorio che deve essere preservato. È vero che si devono conciliare varie esigenze, però la cementificazione è sempre qualcosa che spaventa e naturalmente un territorio come quello di Bagnarripoli, che è un territorio che deve necessariamente essere preservato perché è uno dei territori più belli della Toscana, naturalmente deve essere sempre valutato con una certa attenzione quando si tende a concedere troppe opere di urbanizzazione e di cementificazione. Ci sono poi tutta un'altra serie di criticità che non mi sto a dilungare perché sono già state esaminate a fondo dalla consigliera Redini, come il fondo rischi spese legali che è stato raddoppiato. Quindi ci sono quindi tutta una serie di ragioni per cui il nostro gruppo non potrà votare a favore.
Grazie consigliera, la ringrazio anche per aver anticipato la dichiarazione di voto. Prego consigliera Scellini.
Qualcuno prima ha detto appunto che è molto complesso fare un bilancio di un comune, quindi io davvero ringrazio gli uffici e anche il dottor Benedetti che ci ha provato anche all'ultima commissione a dare un po' di spiegazioni, perché se è complesso farlo, per quanto mi riguarda è complesso anche un po' capirlo, perché non è di immediata lettura. Abbiamo provato come gruppo a guardarlo nel suo insieme e ci sono delle perplessità che però già sono state dette, quindi non mi ripeto. Un'altra cosa però è stata detta, anzi prima, due punti che stridono un po' poi su quello che invece è il programma che ci è stato illustrato e sì, con le slide si capisce meglio, perché sembra che ci sia un taglio di investimenti, perché è così, quando si parla di giovani, sport e tempo libero non le ritengo spese, le ritengo appunto investimenti, ma appunto in una lettura dei dati che ci sono stati dati, scusate la ripetizione, sembra ci sia un taglio anche abbastanza importante nelle politiche giovanili, sport, tempo libero e anche turismo. E quindi volevo capire questo il perché poi in verità in quello che sono i discorsi, in quelli che sono i progetti presentati sembra andare in direzione opposta, quindi se questo poi magari viene spiegato. L'avrei voluto chiedere anche in commissione ma ero veramente in condizioni di salute precaria e non era possibile fare questo intervento, quindi se c'è la possibilità di capire questa parte. Mentre sono contenta perché In questo consiglio arriva da più parti, e adesso metto anche la mia, la nostra, sullo stimolare questa amministrazione di pensare a un bilancio partecipativo, cioè a un, io credo che in amministrare faccia anche capire che non si possa andare avanti solo con il proprio pensiero, ma che sia necessario ascoltare e confrontarsi, e ascoltare e confrontarsi in modo effettivo. Le perplessità sulla consulta del territorio le lasciamo per il punto dopo. Quindi mi auguro davvero che ci sia l'intenzione e l'intento di andare verso un bilancio che coinvolga anche i cittadini e le cittadine in quella che è la cosa che poi più gli riguarda e le riguarda, perché nel bilancio c'è quello che verrà fatto sul territorio di tutti e di tutte noi dal 2026 al 2028. La dichiarazione di voto la facciamo dopo. Grazie.
Consigliere, allora lascio la parola al sindaco per la replica finale e poi lascio la parola per la dichiarazione di voto dopo il sindaco. Prego.
Allora, grazie Presidente, grazie ai consiglieri e le consigliere che hanno portato avanti questo dibattito importante, perché ovviamente insomma sono i due strumenti di programmazione più importanti, il bilancio di previsione e il DUP, quindi insomma è normale che si affrontino anche temi importanti e che ci si confronti e che non ci si trovi d'accordo su tutto. Allora, alcune precisazioni su cose che mi sembravano, diciamo, alcune domande più che altro, e poi giusto una chiusura. Allora, il discorso relativo all'impianto Pazzaglia era un po' quello che facevo prima, cioè sono previsioni per adesso, appunto, con un finanziamento effettivo sull'annualità 26 della progettazione, con una prospettiva di una spesa che è cresciuta, sì, perché si passava, diciamo, da quella cifra nell'ordine di un decimo praticamente relativa agli spogliatoi da risistemare, un'eredità, diciamo, della precedente amministrazione. Ricordo l'assessore Minelli che aveva quantificato poi coi tecnici in questa cifra, ha una scelta diversa che noi abbiamo fatto, che, come dicevo appunto prima, è quella di completare tutto l'impianto Pazzagli, quindi attendere, diciamo, stringendo i denti mi verrebbe da dire, quella risistemazione degli spogliatoi, e invece piuttosto fare un progetto che abbiamo già finanziato, la progettazione, 75.000 euro, che comprenda gli spogliatoi, come dicevo prima, la clubhouse, uno spazio di somministrazione tipo pizzeria, birreria, alcune sistemazioni alle gradinate, e insomma poi il progetto bisogna farlo, però questo in accordo con la società che al momento gestisce l'impianto è emerso, quindi poi la cifra è adesso, come dire, indicativa e non precisa, poi vedremo quello che verrà fuori dal progetto, tanto si parla sempre di un 10% tra progettazione intervento. Sul discorso dell'oratorio, ma chiaramente intendevo che quella mantovana insiste sulla facciata, ma è chiaro che cioè il problema è sul tetto, quindi mi ero espresso male, ma certo è un discorso di umido, è un discorso di tetto, è un discorso di rimozione, non è che ha problemi la facciata, è che c'è una mantovana che rovina la facciata che serve a tenere il tetto. Sul discorso di autostrade, ma qui consigliera, poi rispondo a tutti, sono partito da consigliera Redini, cioè vivi Dio e viva noi, lasciatemelo dire, che siamo alla stessa situazione di un anno fa, perché se si chiudeva i verbali in quella maniera, cioè voi sapete il lavoro che noi abbiamo fatto in quest'anno e mezzo perché non si chiudessero i verbali e si riprendessero in consegna le aree con le condizioni che voleva autostrade. Quindi sono stati aperti per volontà nostra, e la strategia era proprio: noi non vi si chiudono e non vi si firma, ve lo posso garantire, cioè un tira e molla finché non ci garantite determinate cose. Sul discorso acustico, anche qui cioè, i cittadini, ma siamo, cioè, nel senso, poi io capisco anche la parte sloganistica, ma vi mettete una volta la parte dei cittadini, ma certo ci mettiamo dalla parte dei cittadini, e voi sapete che ottenere quei rilievi che abbiamo fatto, cioè non è che Tecne è arrivata e mandata in dono da qualcuno, noi abbiamo fatto fare dei rilievi che sono in questo momento in possesso di ARPAT. So che ARPAT non ha inserito il tema all'ordine del giorno del comitato di controllo che si è svolto in questi giorni, e quindi stiamo insistendo affinché quei rilievi vengano inseriti, o che quantomeno ci sia fornita un'anticipazione dei risultati che al momento diciamo ancora non abbiamo. Però arriveranno, devono arrivare, e sono stati svolti proprio perché noi abbiamo chiesto, e non sto a ripetere i punti perché insomma vi ricordate quell'accordo che abbiamo fatto con Autostrade, e quando li avremo noi, come dire, auspichiamo che ci diano ragione ai cittadini, perché siamo dalla stessa parte dei cittadini nel richiedere determinate modifiche, così come si è allungato il discorso della chiusura dei verbali anche sulla galleria. Ma cioè, sulla galleria è vero, l'ho detto adesso e non può figurare qua perché ancora l'accordo non è firmato, però si va proprio in quella direzione, cioè si va proprio nella direzione di un ascolto della cittadinanza e anche di proposte che sono venute fuori, e oltretutto di una semplificazione, perché ci facciamo trasferire delle risorse, prendiamo in possesso l'area e insieme possiamo decidere che cosa farne. Sono completamente in disaccordo, lo dico sia alla consigliera Redini sia alla consigliera Cellini, sulla affermazione che non ci siano risorse sulla transizione energetica. Cioè, no, mi sembrava che tu avessi, scusami Francesca, mi sembrava che tu avessi citato anche di transizione energetica, ritiro, sì scusami, quindi allora con la consigliera Redini, perché avanza il processo delle CER, perché vi ho detto che abbiamo appena avuto 75.000 euro per pannellare i tetti della mensa della Marconi, che sono immobili che entrano nelle CER, perché mettiamo 300.000 euro per togliere l'amianto e mettere dei pannelli, perché investiamo ancora, prima era una delle voci che non ho detto, ma sulle ricariche per i veicoli elettrici, sugli infissi nelle scuole, così come abbiamo fatto in biblioteca. Ricordo che siamo un comune che ha gli immobili tutti a LED, al massimo risparmio energetico, per strada idem, cioè mi sembra che, anzi, anche visto che si cita sempre altri comuni, giustamente in un senso, anche in un altro, nel discorso della transizione energetica ci si vada, e come. Non sto a citare i materiali di costruzione dei nuovi immobili, legno, oltretutto con determinate performance, cioè, quindi proprio su questo credo che i fatti dicano che si va esattamente nella direzione opposta di una transizione energetica molto pronunciata e anche molto finanziata. Finire le opere di altri. Io sfido chiunque a dire viva l'amministrazione che lascia l'opera a mezzo e si ferma. Cioè, che vuol dire si finisce l'opera di altri? Certo si finisce le opere di altri, premesso che gli altri sarà noi, quindi voglio dire, cioè, io ci ho lavorato parecchio su tante di quelle opere e come dire, si va avanti, ma non solo finire le opere di altri, ma ve l'ho detto, v'ho anche ringraziato, cioè c'è una condivisione piena sul finire quelle opere, perché le variazioni di bilancio che servivano per mettere le cifre che servivano in più, tante volte sono passate all'unanimità, quindi cioè, noi abbiamo portato avanti il PNRR, il FESR, stiamo partecipando a quei bandi del Ministero o ai bandi della Regione, o quanto è aumentata la progettazione sull'impianto del Pazzaglie, perché mentre si sta finendo le opere di altri, cioè nostre, si comincia a progettare quelle dopo, cioè amministrare funziona così. Cioè, finisce il primo lotto della variante, ma mentre si finiva il primo lotto della variante si è lavorato per avere 10 milioni e fare il secondo lotto. Mentre finisce un'opera si progetta il Pazzagli o Marina di Candeli. Mentre finisce un nido in infanzia si mette le risorse per progettare la scuola Redi. Cioè, è esattamente un amministrare in maniera riformista con una visione chiara, programmatica, che prima finisce le opere, ma nel frattempo si mette in grado di farne altri. Mi dispiacciono due cose, lo dico, mi dispiacciono molto, perché poi sul bilancio credo di aver risposto più o meno a quello che veniva chiesto. Mi dispiace, lo dico, che ci sia lo svilimento ogni volta dei momenti di non solo di partecipazione strutturata, ma anche di condivisione che noi facciamo, perché quando non facciamo i percorsi di partecipazione, non facciamo i percorsi di partecipazione. Quando io dico che si mettono 60.000 euro per un percorso di partecipazione, si dice non solo quelli strutturati, ma il parlare con i cittadini. Consigliere Redini, le do una notizia. Queste persone a questo tavolo, coi cittadini, ci parlano ogni minuto. E guardi, lo dimostra il fatto della maniera sufficiente in cui lei ha svilito un momento di partecipazione popolare così bello e profondo che io non vedevo da tempo, come l'inaugurazione della variante. Lì c'era il popolo e lei ha voluto fare la battuta, mi dispiace sindaco, se lì è anche la partecipazione. Un sindaco e degli amministratori recepiscono anche lì che cosa vuole la cittadinanza, perché un cambio dei cartelli, delle richieste, quella è una partecipazione informale. Lei ha tenuto a precisare che lì non c'era, con un fare che abbiamo notato era, come dire, ironico e a presa di giro, le prese di giro le vedo, e invece lì c'era, quali?
Francesco, vai avanti.
Quali?
Dai, Francesco.
No, sì,
aspetta, il pubblico no, no, Francesco,
quali?
Aspetta un attimo, no, Francesco, aspetta. Allora, il pubblico non può parlare con uno, e te Francesco vai avanti e non mettiamoci a discutere col pubblico.
E io dialogo, se non mi ci prende in giro e mi dice quale.
Va bene, ho capito, ho capito, però non ci mettiamo a fare questi dibattiti, se no non se ne esce.
E questo è il primo punto, svilire sempre la fatica, amministrare è fatica, diceva, della partecipazione, del dialogo che abbiamo l'ho detto prima, con le organizzazioni sindacali, con gli imprenditori, con i cittadini, con i commercianti, percorsi strutturati e percorsi non strutturati. Questo c'è, questa è un'amministrazione che ascolta e questa è un'amministrazione che cambia idea, consigliera. E non cambia idea seguendo il vento per quattro like, per come la paladina della Tariq, che era lei, Tariq sì per forza, me lo ricorda il povero Minelli, per poi dire Tariq sì ma non così, per poi vedere che c'era qualche like in più nel Tariq no e fare il comitato no Tariq. Non cambiamo idea per prendere due like, cambiamo idea perché ascoltiamo le persone e miglioriamo le scelte, e sono stanco che questo venga sempre denigrato, così come sono stanco che venga sempre dipinta questa amministrazione e il sottoscritto, perché è stato ridetto anche stasera, come quelli che si fa così perché lo diciamo noi e ci si limita ai video. Basta, perché i video sono un modo di comunicare, come i suoi post sono un modo di comunicare, lo fa anche lei, come i suoi video sono un modo di comunicare. Non facciamo solo questo, e non è vero che sono un sindaco e che siamo un'amministrazione che dice che fa le cose perché lo sappiamo noi, non è vero, e i cittadini lo sanno. Basta dipingere le decisioni nostre come i despoti, perché non lo siamo, perché ascoltiamo le persone, cambiamo idea. È un refrain che non ha pagato nella campagna elettorale, e vi do una notizia, è finita la campagna elettorale, quindi siccome questo non è un tratto che caratterizza il bilancio, ma che caratterizza anche la maniera in cui ci si pone di fronte ai cittadini, basta dire bugie, perché noi non ci limitiamo ai video, noi non è vero che non siamo nei luoghi di partecipazione, noi non è vero che diciamo è così perché si vuole noi lo sappiamo e voi zitti, non è vero. Basta, se si vuole criticare le scelte, le si criticano nel merito, non dicendo questa cosa che non è vero. E a questo ci tengo, perché tutte le volte in sede consigliare non si può sentire. Dopodiché sul resto ho risposto.
Aspetta un attimo, per favore pubblico, non parliamo, il sindaco va a concludere.
Per quanto riguarda il discorso del bilancio partecipato che è emerso da più interventi, È vero, questo è un tema che non è la prima volta ovviamente che ne discutiamo, è un tema che sicuramente fa parte, diciamo, di una linea che abbiamo intrapreso, perché dopo andiamo ad approvare la consulta delle frazioni del territorio, come si dice, che è un elemento innovativo per questa amministrazione, che questa amministrazione non aveva mai avuto. Non finirà ovviamente il tour nelle frazioni, non finirà il giro nelle frazioni, anzi, a mio avviso, si rafforzerà con una consulta del territorio che ha dei rappresentanti che possono fare da filtro anche con le rispettive frazioni, ma può essere inserito anche effettivamente nel discorso del bilancio. Quindi da parte mia, su questo ci confronteremo, eccetera, assolutamente nessun tipo di... come dire, di opposizione a questa proposta, che poi insomma può essere finanziata, ora quest'anno abbiamo i 60.000 come vi dicevo su quel percorso importante, ma è assolutamente vero, è stato fatto a Rignano, è stato fatto altrove, viene fatto anche a livelli più elevati, quindi su questo possiamo sicuramente discutere e magari è un qualcosa che ci mette tutti d'accordo. Infine, per quanto riguarda il discorso che citava la consigliera Giannini e anche altri, i paragoni sulla tassazione e sui tributi vanno tenuti tutti insieme, cioè avete visto, io non ho fatto paragoni con altri, perché so, come sa Benedetti, che magari il nostro comune, come dire, è un pochino più alto su un tributo, una tassazione, e un altro comune è più basso e viceversa. È chiaro, c'è un addizionale allo 0,8, questo anche a battuta con il dirigente del bilancio, si può abbassare, è chiaro che va fatto quadrare i conti, non incide, i sindacati ci hanno detto stessi, incide così, io avevo chiesto anche se si poteva alzare la soglia di esenzione, ma incide talmente poco che si è preferito dare questi stessi soldi sotto forma di sgravi, non innalzamento delle tariffe e così via, cioè i bilanci si compongono di tanti modi e di tante voci di entrata, può darsi, sicuramente altri comuni saranno più virtuosi di noi sull'addizionale IRPEF, ma si può andare a vedere che saranno meno virtuosi sullo sconto del TPL, le tariffe della mensa, le tariffe dello scuolabus e così via, quindi su prendere un punto specifico per dire non c'è la progressività o non si va a aiutare diciamo chi ha più bisogno, questo mi sembra, come dire, un dato, non, cioè una realtà non vera che poi riflette questo bilancio. Da ultimo, qui devo dire che la domanda della consigliera Cellini, cioè non le so rispondere nello specifico, glielo dico molto chiaramente, cioè magari possiamo produrre, verificare e produrre il dato per cui, diciamo, si cerca di assegnare a ogni progetto che è stato detto in termini di programmazione con la cifra e capire quello che è successo e saperglielo spiegare. Ora così non ci riesco, però prendiamoci l'impegno, verbalizziamolo e poi giustamente ti fa avere, ho capito perfettamente la domanda. Grazie.
Grazie Sindaco. Allora, procediamo con le dichiarazioni di voto, lascio la parola a Stinghi che non ha ancora parlato, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, sì, io prendo la parola per la dichiarazione di voto del nostro gruppo, che ovviamente permetto sarà una dichiarazione favorevole. Noi, questo è, ho visto, diciamo, da consigliere un po' di bilanci e come sempre il bilancio del Comune di Bagnaripoli si distingue per la sua chiarezza, il suo dettaglio e anche per diciamo, presentarci poi un dato che economicamente ci consegna sempre un dato rassicurante, quantomeno sotto un profilo economico e strettamente economico. Quindi di questo ringrazio sicuramente il dirigente e la Giunta per il lavoro che viene svolto quotidianamente. Venendo nel merito, io non voglio in questa sede dilungarmi su quelli che sono stati gli interventi in modo così approfondito. Ci terrei a sottolineare che comunque questo bilancio dà alla fine, a mio avviso e avviso del mio gruppo, continuità a quella che è la visione un po' che con questa amministrazione si sta affrontando, cioè quella di cercare di riportare e portare in una fase di profonda transizione per il nostro territorio la direzione verso quelli che riteniamo siano i principi su quali vogliamo fondare poi la nostra comunità. E questo bilancio, come ci ricordava il sindaco, dà un primo grande slancio sotto questo punto di vista agli interventi sul sociale. Sappiamo che il tema del sociale nel nostro comune è sempre stato un tema particolarmente attenzionato, e di questo ne siamo molto, ma penso possa essere un vanto per tutti i cittadini di Bagno a Ripoli, e il fatto che ci siano investimenti importanti ci fa sicuramente ben sperare. Vorrei appunto, ci tengo a sottolineare anche una cosa che è emersa anche dal dibattito, anche dall'intervento del sindaco, l'attenzione che chiediamo e speriamo e siamo sicuri verrà anche destinata al tema della manutenzione, la manutenzione dei giardini e delle strade. Ce lo dicevamo prima, ci avviamo verso una fase di rinascita anche sotto un punto di vista morfologico del nostro comune, e questa fase deve essere necessariamente accompagnata da un'attenzione maggiore e costante alla manutenzione dei nostri spazi. Per quanto riguarda il dibattito, che è emerso anche un po' in modo frammentato sul discorso del consumo del suolo, io ovviamente sappiamo che un'amministrazione non si può attestare su un consumo di suolo zero, perché è chiaro che ci sono degli interventi che comunque vanno a intervenire. Mi sembra che si sia dato comunque un netto cambiamento e una netta impronta a quella che è l'idea di questa amministrazione, cioè quella di dire cerchiamo di consumare suolo il meno possibile, cerchiamo di far rivalere, rivivere quello che abbiamo. Chiaramente è un progetto ed è un'ottica che va in prospettiva. Riterrei un po' di respingere le dichiarazioni di essere un'amministrazione che cementifica, provenienti da forze politiche che oggi al governo ci mandano avanti a forza di condoni come modus operandi, quindi mi pare un po' insomma difficile da digerire come critica, però ognuno il suo. Per quanto riguarda l'ultimo appunto che ci tenevo a dare in conclusione era il tema che abbiamo accennato e che il sindaco ha riportato anche nella sua presentazione sulla sicurezza. Noi siamo un comune sicuramente che ha sempre difeso, diciamo, la propria indipendenza, e non siamo un comune che vuole arrivare al livello di dotarsi di un sistema di controllo, diciamo, delle nostre strade, delle nostre vite, perché crediamo che comunque anche si debba fare affidamento appunto anche sul vicinato e sulla collaborazione tra i cittadini, però il tema della sicurezza lo stiamo vedendo e lo vedremo anche in futuro, è un tema che dobbiamo iniziare ad affrontare in modo serio. Sono contento e siamo contenti che si inizino a mettere anche degli investimenti su questo tema. È sicuramente un argomento che dovremo riprendere in mano nel corso del tempo, ma credo che comunque la strada intrapresa sia quella da condividere. Io, come vi dicevo, la valutazione del nostro gruppo su questo bilancio è positiva. Riteniamo che si stiano iniziando e continuando a centrare quelli che sono anche un po' gli obiettivi che avevamo posto e che il sindaco aveva posto all'interno della sua, diciamo, del suo mandato. Noi riteniamo che sia necessario, soprattutto per quanto riguarda l'attenzione verso il territorio, monitorare quello che vi dicevo prima, quindi l'attenzione verso la manutenzione e la cura del nostro territorio, specialmente in una fase di grossa e profonda rigenerazione dello stesso. Però crediamo che comunque intanto questo bilancio metta nel focus questi obiettivi in modo corretto, e quindi, come vi dicevo in apertura, il voto del nostro gruppo sarà un voto favorevole. Vi ringrazio.
Grazie Sting. Allora, facciamo il giro, prego Redini.
Grazie Presidente. Allora, un po' di cose anch'io e poi la dichiarazione di voto. Il fatto dei rilievi fonometrici che appunto sappiamo che sono in mano di Arpat, no? Quindi, bene, cioè, facciamo pressione affinché vengano inseriti all'ordine del giorno del comitato di controllo, perché queste persone comunque, delle risposte, i cittadini che sono lì esposti al rumore quotidianamente, credo anche lo stesso assessore Conti, ci vivono ogni giorno, cioè quindi tutto quello che può essere fatto. È chiaro che noi gruppi di minoranza stimoliamo il sindaco e la giunta in questo senso, e siamo anche, sindaco, sicuramente quelle forze politiche che più intercettano questo tipo di segnalazioni. Non so come mai, si rivolgono a noi evidentemente perché non trovano nell'amministrazione quel grado di ascolto che, se fosse tale, non spingerebbe le persone a venirci a parlare. Transizione energetica, perché ho messo in evidenza questo punto? Non lo faccio mai a caso, sindaco. L'analisi di merito la faccio sempre, su ogni documento, su ogni delibera, su ogni progetto. Sono perfettamente consapevole degli investimenti che sono fatti, che sono di previsione, quelli già fatti, i 75.000 euro che, guarda caso, l'ex sindaco ci imbastisce come se fosse un regalo suo per i pannelli fotovoltaici sopra la nuova mensa della scuola Marconi. Il fatto, guardate, chiariamo i punti, il fatto di essere o iniziare ad essere, perché non ci vantiamo troppo, sindaco, un comune energeticamente virtuoso, non significa incentivare la transizione energetica. Quello che il mio intervento voleva evidenziare è quanto noi spingiamo tutto il resto della nostra comunità ad andare verso fonti rinnovabili. È su questo che non facciamo abbastanza. Assessore Conti, il processo delle share, io ne sento parlare da quando doveva essere sfiduciato l'ex sindaco Casini, che c'erano le share, non si poteva sfiduciare assolutamente il sindaco, per amor del cielo. Allora, siamo nel 2025, di cose sotto i ponti ne sono passate, ancora non l'ho vista costituirsi operativamente, bene? E già quello sarebbe un passo avanti, ma io intendevo tutti quegli incentivi, quelle forme, diciamo, di facilitazione, quegli sportelli informativi, questo intendo quando ho detto che manca questo in questa visione programmatica dell'amministrazione. E ora concludo dicendo, rispondendo alle, diciamo, reazioni del sindaco sul mio intervento. Sindaco, lei se la prende sempre sul personale, per me è un piano politico, le mie sono critiche politiche, io ho tutto il diritto di farle, nel senso che io non ho... Lo vedo ed è tale ai miei occhi di consigliere comunale, ormai diciamo con una certa esperienza alle spalle, che mancano questi momenti pubblici, mancano questi momenti di confronto. Gliene potrei citare una sfilza, ma io non... Se la vedrò, sindaco, in qualche incontro pubblico, programmare, organizzare come amministrazione, un qualche incontro pubblico, ad esempio ora, sul progetto dell'8-2 della variante a Capannuccia, mi ricrederò. Cioè, cercherò di valutare differentemente questi atteggiamenti. No, io sto parlando di illustrarlo pubblicamente ai cittadini che non lo sanno ancora. Cioè, ci sono una serie di cose per le quali basta non imbastire 60.000 euro di progetto di rigenerazione urbana con Confesercenti su Grassina. Io sto dicendo di andare una sera al circolo di Capannuccia e dire: cittadini, vi diciamo quello che sarà l'avanzamento delle opere dell'8-2 della variante, questo tipo di approccio, perché poi lì le persone le diranno, sindaco, alcune situazioni critiche da tenere sotto controllo, e sono tutti elementi di cui un'amministrazione dovrebbe cibarsi per migliorare la propria azione amministrativa. Poi, se lei le prende come critiche sull'uso della comunicazione, sicuramente la sua c'ha una platea assolutamente più ampia di quella che può avere un gruppo di minoranza come il nostro, senza gli stessi, diciamo, personale dedicato all'ufficio stampa. è un problema suo. Io, ognuno cerca di impostare e di andare verso i cittadini in una maniera differente. Se lei pensa di non aver nessuna cosa da, diciamo, di cui preoccuparsi, mi fa piacere per lei, ma siccome noi le vediamo, io le sottolineo queste cose, cioè ho il dovere istituzionale nel ruolo di consigliere eletto di farle notare, perché la visione che abbiamo noi, se a parti invertite, sarebbe diversa. Poi, sindaco, lei tronca sempre tutto dicendo non siamo più in campagna elettorale. Io non ho mai pensato, per me la campagna elettorale si è conclusa. Quello che continuo a dire lo dico perché è la mia posizione politica, di stimolo politico, ed è esattamente, rispecchia esattamente quello che farei se fossi al suo posto. Grazie. Il voto su questi due documenti sarà entrambi negativi.
Okay,
per il mio
grazie,
voto.
Consigliera. Lascio velocemente la parola al sindaco. Che voleva rispondere.
Sì, una cosa sola, colgo il punto e resto sul punto politico. Guardate, lo dico a tutti, mi sembra di sognare, perché io ricordo nitidamente che quando noi presentammo il giro nelle frazioni, che peraltro rifaremo, dalla stessa consigliera Redini fu detto: questa non è partecipazione, questo è andare a parlare alle persone, a far vedere le cose. Noi per partecipazione intendiamo ben altro, percorsi finanziati e fatti bene. Adesso noi mettiamo 60.000 euro in cui coinvolgiamo cittadini su un qualcosa ancora di non fatto, non serve fare quello, bisogna andare nelle riunioni a far vedere le cose. Cioè, consigliera, lei su questo tema è sfortunata, sa perché? Perché lei ha puntato molto su questo tema. Il problema è che noi questo tema si porta avanti davvero e quindi le tocca rigirare le cose pur di dire che si sbaglia. Perché, ripeto, tour delle frazioni, me lo ricordo come fosse ieri, ma questa non è partecipazione, questo è andare a far vedere alle persone i progetti già fatti. È successo su Pontannicchi, è successo su migliaia di cose. Ora che si fa il contrario, bisogna andare una sera con i cittadini, come se noi non si facesse. Si fa di continuo. Il Frezzi avrà fatto 527.000 sopralluoghi sul secondo lotto. Consigliera, può anche dire che su questa cosa, glielo dico, siamo d'accordo. Cioè, non fa male, siamo d'accordo. Cioè, io su questa cosa, con il suo approccio delle riunioni fatte nei posti e del percorso di partecipazione, sono d'accordo. Non fa male dire sono d'accordo con l'amministrazione. Può succedere. Io lo dico, sono d'accordo con l'opposizione, spessissimo. E glielo dico adesso, non capisco perché lei continua a arrampicarsi sugli specchi in una maniera che diventa risibile, pur di dire facciamolo insieme. Consigliera.
Va bene, allora abbiamo specificato il punto, è chiarito, andiamo avanti, anche perché, bene, andiamo avanti sulle dichiarazioni del voto, sul bilancio, prego consigliera, anche se
grazie,
ha fatto la dichiarazione,
Presidente.
Ma le lascio giustamente.
La ringrazio infinitamente. Allora, una precisazione in replica all'osservazione del consigliere Stinghi. Oggi è vero, il DDL bilancio è stato approvato dal Senato con 110 voti favorevoli, ma c'è stato uno stop alla sanatoria dell'edilizia, quindi al momento non si parla di condoni per l'edilizia per il 2026. A parte questo, allora, noi abbiamo usato
per favore, la consigliera sta parlando, se no non si sente niente.
Abbiamo usato come espressione, diciamo, la cementificazione volutamente, in senso un po' provocatorio, no? L'ho voluto utilizzare, perché naturalmente gli oneri di urbanizzazione, poi come è stato fatto notare ci sono anche le sanzioni, però dai permessi a costruire siamo a 1.196.000 euro, quindi una cifra consistente. È vero che non è possibile lo sfruttamento del suolo a zero, perché un comune necessariamente deve contemperare i vari interessi in gioco, quindi c'è un'esigenza di urbanizzazione dalla parte, però c'è anche l'esigenza di preservare il verde. Bisogna però considerare che Bagnaripoli è un gioiello. Bagnaripoli è un gioiello dell'Italia, non soltanto della Toscana, e va preservato. E questo io lo dico col cuore in mano, cioè è stato uno dei miei cavalli di battaglia quando mi sono candidata qua. Questo territorio va preservato e salvato. Domenica, quando stavamo attraversando all'inaugurazione della variante di Grassina, e con me c'erano anche le consigliere Franchini e la consigliera Abruzzese, e anche la consigliera Landini, a un certo punto ci siamo fermati a guardare lo skyline. E naturalmente c'era del cemento, innegabile, e quel cemento pesava, e quindi abbiamo detto bisogna guardare lo skyline in alto. Ecco, noi è quello che vogliamo preservare. Sì, e certo, signor Sindaco, ci sono state delle opere naturalmente di urbanizzazione, cementificazione che risalgano aggressive, però allora cerchiamo di preservare il più possibile questo territorio, cerchiamo di risfruttare magari edifici ristrutturandoli oppure rendendoli agibili, però prima di dare, ecco, delle concessioni edilizie che ora si chiamano permessi a costruire, valutiamo bene anche questo, e su questo poi dopo anticipo quello che sarà una discussione, anche perché oggi sarà portato in discussione l'approvazione del nuovo regolamento edilizio e quindi ci saranno anche delle osservazioni sul punto. Poi è chiaro che non è che possiamo dire tutto male, ecco, che l'amministrazione fa tutto male, non è così. Non è così, signor Sindaco, però ci sono naturalmente delle criticità e c'è stato, diciamo, questa presa di posizione che noi abbiamo visto nel precedente Consiglio Comunale, anche per il discorso del passaggio da Tariq a Tariq, che avremmo voluto in qualche modo poterlo gestire in maniera diversa, cioè dando, diciamo, la possibilità di valutare anche delle scelte alternative. Non ci sono state, avete fatto le vostre valutazioni, a nostro giudizio sbagliate, e quindi per questo motivo non ci sentiamo in questo momento di dare un voto favorevole. Poi nulla toglie che il prossimo anno ci possiate far ricredere.
Grazie consigliera. Finiamo con la consigliera Scellini e poi andiamo al voto, prego.
Al netto di dover capire i punti che ho chiesto prima, credo che questo bilancio vada a mettere delle risorse importanti su settori e tematiche che come gruppo sosteniamo da sempre, insomma, anche in campagna elettorale, appunto, visto che ora tutti parliamo della campagna elettorale, quindi sì, in campagna elettorale abbiamo sostenuto alcune tematiche che, verso le quali oggettivamente questa amministrazione con questo bilancio sta provando a andare. Il nostro voto sarà favorevole, e sarà favorevole, ma monitoreremo durante tutto il 2026, come l'abbiamo fatto per il 2025, sulle tempistiche, sugli step e su quelli che sono i progetti, che non siano poi solo delle belle slide, ma dei progetti concreti.
Grazie consigliera. Allora possiamo procedere con le votazioni. Come detto, punti 3 e 4 li votiamo divisi, entrambe sono immediatamente eseguibili, quindi è una doppia votazione su ciascun punto. Allora, procediamo con il punto numero 3, approvazione del documento unico di programmazione DUP 26-28. Prego. Allora, intanto siamo 15, perché abbiamo Venturi che è entrato un po' dopo. Hanno votato tutti, perfetto, 21 l'abbiamo inserito, perfetto. 15 presenti, 11 favorevoli, 4 contrari. Francesca, te com'hai votato? Favorevole, ok, perfetto, l'abbiamo visto. Bene, allora, procediamo, sì, con l'immediata eseguibilità. Vabbè, la conferma. No, l'ha presa la Franchini.
Ora
sì, ok. Ok, 15 presenti, 11 favorevoli, 4 contrari, quindi i contrari sono Venturi, Giannini, Deida e Redini. Possiamo procedere con il punto numero 4, approvazione del bilancio di previsione 26-28, prego. Ok, 15 presenti, 11 favorevoli, 4 contrari, come prima. Mettiamo l'immediata eseguibilità. In votazione, prego. Ok. 15 presenti, 11 favorevoli, 4 contrari, anche qui uguale a prima. Ok, allora.